Ciao a tutti e a tutte, un grande benvenuto a questo nuovo appuntamento per festeggiare la giornata, la settimana dell'amore, ma non solo. Ho pensato a Romero Britto. Romero Britto è un artista nato in Brasile, ma diciamo cittadino del mondo, che mette tantissima allegria e nella sua semplicità, anche nella sua essenzialità, dà la possibilità di essere proposto veramente con allegria e leggerezza, nel senso calviniano di questa parola, ai bambini. Quindi ho pensato di proporlo loro mostrando una serie di immagini delle sue opere e poi così facendo notare delle caratteristiche che possono essere rubacchiate per creare delle opere d'arte originali da parte di ognuno di noi, quindi mostrare come effettivamente la creatività e anche come dire, la realizzazione, no, di certe nostre idee possa essere veramente alla portata di tutti. Non sempre le idee vengono da sole, hanno bisogno di qualche aiuto e artisti come Romero Britto aiutano tantissimo in questo senso. Allora, come dicevo, Romero Britto è nato in Brasile e ha passato la sua vita un po' ad esplorare, a guardarsi intorno, ad osservare quello che succedeva, ma diciamo a partire dalla street art, quindi dai graffiti, dai murales, eccetera, per arrivare poi ad ispirarsi a Picasso, altri artisti. Diciamo blasonati, potremmo dire, insomma, no? Altri artisti diversi. E una cosa che mi ha colpito tanto di Romero Britto è l'allegria che mette nei suoi lavori. E lui stesso, quando viene intervistato, è un artista che ha intorno ai 58 anni. Ogni volta che viene intervistato e che ha la possibilità, insomma, di raccontare un po' la sua arte, parla sempre di questa allegria, di questa gioia che deve esserci e dell'arte che deve arrivare a tutti. Un po' come era, insomma, l'idea, no, della pop art, d'inizio Novecento, insomma, no? Quando gli artisti dell'arts and craft parlavano proprio di come fosse importante portare l'arte nella quotidianità. E pensiamo a Gio Ponti, pensiamo a Munari, eccetera, no? Come degli oggetti di uso comune potessero essere anche belli, piacevoli da vedere. Quindi il nostro Romero Britto esplora il mondo e poi decide di crearsi un suo stile, uno stile fatto di forme semplici e di colori vivaci che possono contrastare tra di loro, anzi devono contrastare per dare questo effetto di allegria e di vivacità. Sceglie di colorare queste forme, dividendole in vari settori e caratterizzando ognuno di questi settori, magari anche con una texture, con uno sfondo diverso. Quindi non so se lui decide di colorare una mela disegnata con dei tratti essenziali, questa mela la divide magari in due o tre parti e una parte la colora con delle strisce oblique gialle e rosse, un'altra la colora, un altro settore lo colora con dei cerchi rossi su uno sfondo arancio, un altro ancora decide di colorarlo con dei fiori blu e bianchi. Insomma, per farvi un esempio di come può essere rappresentato un oggetto di uso comune con l'idea, con l'impronta di Romero Britto. Ho pensato di mostrare ai bambini anche il suo modo di rappresentare i paesaggi, i profili delle persone, i ritratti, gli animali e così via, per dare più stimoli possibili in modo tale che ognuno potesse scegliere quello che gli è più congeniale. Quindi, dopo aver osservato, raccontato un po' a brevi linee la storia di Romero Britto, è chiaro che poi, lavorando con diverse fasce d'età, è possibile anche diversificare, approfondire, magari paragonare determinati lavori di Romero Britto con qualcuno di Picasso, o di Matisse, quindi vedere come, diciamo, questi stili poi possano intrecciarsi, possano trovare delle similitudini e così via. Ma anche Kandinsky, possono essere tante le possibilità di paragone. Chiaramente, come abbiamo detto anche in altre occasioni, anche parlando ad esempio degli albi illustrati che hanno un po' il linguaggio istintivo delle immagini, anche soprattutto quelli senza parole, ogni lettura può avere varie stratificazioni, quindi può essere proposta in diversi modi, con diverse intenzioni e con diverse integrazioni a seconda dell'età. Dei destinatari, insomma, della nostra lezione, della nostra intenzione di lavoro, ecco, chiamiamola un po' così. Quindi, come lavorare praticamente con i bambini? Proponiamo loro di lavorare di partire da un foglio bianco e di essere corredati da un pennarello nero che serve per ripassare poi i contorni dei lavori. I pennarelli perché i colori sono assolutamente molto vivaci e brillanti e naturalmente la matita e la gomma da cui partire. Quindi proponiamo ai bambini di disegnare una figura semplice, quindi non so, una farfalla, un cuore, un fiore al centro del foglio. Invitiamoli a lavorare sempre tratteggiando con la matita, quindi lavorando con la matita leggera, perché poi nel momento in cui andiamo a cancellare risulterà più semplice il lavoro della cancellatura. Quindi facciamo disegnare questo elemento in maniera veramente essenziale, dividerlo poi in diverse sezioni, non troppe, e invitiamo a colorare ogni sezione del nostro cuore, per esempio, con una modalità diversa, quindi una sezione con delle strisce, un'altra con dei cerchi, un'altra a tinta unita anche, perché no, un'altra con dei quadretti e così via, utilizzando i pennarelli. Una volta messo in rilievo questo nostro elemento centrale, facciamo riempire anche lo sfondo di questo nostro disegno, quindi uno sfondo che sarà anche lui diviso in settori e magari colorato con dei colori a contrasto, come dire, delle texture a contrasto rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente per il disegno centrale, e invitiamo i bambini a colorare. Ricordiamogli sempre, perché almeno a me capita spesso di notare come i bambini vogliano velocemente vedere il risultato finale del loro lavoro. Invitiamoli anche alla calma. È vero che questi bambini sono bambini digitali e quindi abituati all'immagine veloce, improvvisa, sequenze ravvicinate, velocissime, eccetera. Invitiamoli anche alla calma, no? All'osservazione, vediamoli a fermarsi ogni tanto ad osservare il loro lavoro come sta procedendo, e questo gli permetterà di decidere anche di procedere in un modo piuttosto che in un altro. Una volta che questo nostro lavoro sarà finito, anche quello dello sfondo, riprendiamo il pennarello nero e contorniamo. Quindi le varie sezioni che i bambini avevano già precedentemente separato, e ripassiamo anche in maniera più marcata il disegno iniziale, il nostro cuore, la nostra mela, la nostra farfalla, a secondo di quello che avevamo fatto. Sarà bello poi, una volta collezionati tutti quanti i nostri lavori, appenderli. A me piace sempre appenderli con un filo di lana, quindi faccio una sorta di stenditoio in classe, quindi appendo questo filo di lana e ci attacco poi delle mollettine per poter dare modo ai bambini di avvicinarsi e vederle sempre. Un altro modo è anche quello di inserirle in un PowerPoint da poter poi mettere in piattaforma e mostrare anche a casa, perché no? Beh, insomma, con quest'idea di Romero Britto, dei suoi bellissimi disegni. Ah, una cosa importante che mi sta venendo in mente proprio mentre vi sto salutando è quella anche di creare sempre una cifra stilistica per ognuno, per ogni bambino, cioè fare in modo che ognuno trovi la sua cifra stilistica, quindi fare in modo che ognuno firmi la sua opera e ci aggiunga anche un piccolo simbolo che lo riguarda, che può essere un piccolo arcobaleno, un paio di ali, un cerchietto, una stellina, perché ogni artista deve essere riconoscibile non solo con il suo nome, ma anche con il suo simbolino. E poi diamo anche modo ai bambini di inventare un titolo per il loro lavoro. Questo sarà stimolante anche, insomma, no? Per loro a livello linguistico, vedere come loro sono in grado di portare avanti un determinato lavoro a livello anche di parole, di scelta di parole. Beh, le possibilità poi di elaborazione sono infinite. Mi sta venendo in mente adesso mentre vi parlo che questo lavoro potrebbe essere utilizzato anche per creare una sorta di testo regolativo e quindi elaborare alla fine, insomma, di questo processo, di questa nostra mostra. Qual è stata poi la sequenza di azioni che abbiamo fatto per dare la possibilità magari a qualcun altro di ripercorrere un po' la stessa strada. Del testo regolativo vi parlerò in un altro incontro, in maniera più specifica, perché è una tipologia testuale che mi piace molto e che dà la possibilità di scrivere anche a quei bambini che ritengono di avere meno fantasia e meno creatività. E con questo pensiero vi saluto e vi auguro tutto il bello, il buono che c'è e vi ringrazio sempre tantissimo per tutto quello che mi scrivete e per come mi seguite. Ciao, a presto!